strada. Questa è solo questa, per tutti gli italiani può essere la festa delle radici comuni, delle tradizioni comuni che dobbiamo riscoprire. Solo su questa data può ripartire l'Italia, non sulle altre. Un paese che ormai si è disgregato, si è arreso, la situazione è tragica, effettivamente è molto tragica. Solo ieri hanno consegnato di nuovo il paese in mano a un ultra ottantenne che finirà il suo mandato a 95 anni, forse, forse. E non è solo il dato anagrafico che ci spaventa, il signor Napolitano è colui che ha imposto, lo ricorderete poco tempo fa, con un colpo di mano, il governo di Mario Monti, che è la più grande disgrazia che abbia mai subito questo paese dall'8 settembre. La rielezione di Giorgio Napolitano rappresenta il primo atto di un'associazione a delinquere fra Partito Democratico e Popolo della Libertà, che nasce con un unico scopo, cioè servire su un piatto d'argento ciò che resta di questa nazione. Su un piatto d'argento al mostruoso banchetto della grande finanza internazionale. Ci sono ancora tre cose in questa nazione che la tengono in piedi, probabilmente. Sono tre grandi proprietà pubbliche. Una è Finmeccanica, l'altra è Eni, la nostra energia, e poi c'è la Cassa Depositi e Prestiti. Questi sono i tre bocconi che il PD e il PDL stanno per mettere di nuovo sul banchetto della finanza internazionale. Si sono accordati con Napolitano, adesso ci proporranno probabilmente Amato come Presidente del Consiglio. Tutto quanto è disegnato esclusivamente per vendere questi tre gioielli e per far rimanere loro altri 5 anni alle poltrone. Questa non è una novità politica, purtroppo, non è una novità politica perché noi lo abbiamo detto, è triste dirlo, ma lo abbiamo detto. Loro insieme a Mario Monti hanno già governato questo paese, lo hanno già fatto, per cui nessuno può dire che questa è una novità politica, nessuno può scoprirsi sorpreso delle vicende attuali. Io rimango basito quando vedo gente stupita del fatto che il PD e il PDL si stiano apprestando a governare insieme questa nazione. È ciò che è successo poco tempo fa, poco tempo fa. Il lavoro non esiste più, il futuro non esiste più, le aziende tutte muoiono una dopo l'altra strangolate da tasse o sotto i colpi della concorrenza sleale di nazioni che producono in condizioni di schiavitù che nessun europeo degno di questo nome potrebbe mai accettare. E nonostante Casabond lo abbia detto, nei piccoli, piccolissimi, credetemi, noi crediamo di aver avuto una grande esposizione mediatica, ma ciò che abbiamo fatto nella scorsa campagna elettorale è stato apparire per un complessivo di un'ora e qualcosa sulle TV nazionali per parlare dei nostri programmi. Abbiamo avuto pochissimo spazio nella scorsa campagna elettorale, per questo quanto abbiamo detto purtroppo non è arrivato, purtroppo non è arrivato. Questo movimento deve soltanto farsi conoscere. Dobbiamo soltanto avere più visibilità, che non ci verrà mai data dai media, ce la dobbiamo trovare da soli, per cui siamo noi che dobbiamo andare in strada a convincere le persone una per una, a far capire che esiste una visione politica completamente diversa che è quella di Casabond Italia. Il nostro messaggio non è arrivato, gli italiani si sono rimessi in fila e hanno votato di nuovo Berlusconi per fermare Bersani, Bersani per fermare Berlusconi, e ora se li ritrovano al governo insieme per eseguire esattamente le folli politiche che hanno fatto fino a pochi mesi fa. Verrebbe da dire ve li siete meritati, e lo potremmo dire soltanto se noi avessimo avuto l'esposizione che dovevamo avere. Visto che non l'abbiamo avuto, non diciamo al popolo italiano che ve li meritate, perché l'alternativa esiste ed è Casabond, però siamo ugualmente molto, molto, molto arrabbiati e molto delusi. E poi c'è chi ha votato per Beppe Grillo, c'è chi ha votato per una rivoluzione, per uno tsunami che doveva travolgere tutto, e si ritrova che un rivoluzionario di Vito Crimi al Senato, si ritrova con un ottantenne comunista, Rodotà, che prende 10.000 euro al mese di pensione da 20 anni per aver scaldato una poltrona in Parlamento dal 1979, candidato come Presidente della Repubblica. Questa sarebbe la rivoluzione di Beppe Grillo. Io ho visto ieri immagini di giovani col volantino con scritto Rodotà che lo nominavano come se fosse, non lo so, un angelo sceso dal cielo, il salvatore della patria. Stiamo parlando veramente di una persona come tutti gli altri, se non peggio. C'è chi ha votato Grillo e si ritrova nella rosa dei nomi proposti per il cambiamento dalle Quirinari e Romano Prodi. Romano Prodi che è stato il più grande predatore di beni pubblici al servizio dei suoi datori di lavoro della Goldman Sachs. Romano Prodi, un uomo al servizio di Goldman Sachs, candidato dai grillini come ipotetico Presidente della Repubblica. Noi siamo andati a contestare fortemente. Siamo andati a contestare fortemente l'ipotesi di Prodi, perché sarebbe stato veramente il male peggiore, e ci siamo ritrovati in piazza anche con altri soggetti del centrodestra, ma ci tengo qui a sottolineare la nostra assoluta distanza da Fratelli d'Italia, la nostra assoluta distanza dal Popolo della Libertà, perché con chi governa ancora, con Silvio Berlusconi, che ormai è, come già detto ampiamente, un anziano ricattabile che non fa più gli interessi dell'Italia ma soltanto i propri, noi non vogliamo avere nulla a che spartire, e non avremo nulla a che spartire neanche in queste amministrative. E come dicevo, c'è chi ha votato Grillo, e lo dico soprattutto a tutti quei camerati che mi hanno detto di averlo fatto per fare il colpo più forte. Chi ha votato Grillo fra i camerati e si ritrova nella rosa dei nomi quel gran pacifista di Gino Strada, un uomo che negli anni 70 organizzava le squadre di chi con una chiave inglese assaltava i nostri cortei al grido di uccidere un fascista non è reato. Uno che avrà applaudito sicuramente per la morte di ognuno dei nostri graduti. Questo è il Movimento 5 Stelle oggi. Questo è quello che ha proposto Gino Strada, un verme. Ma comunque, oltre a quegli italiani che hanno sbagliato, perché hanno sbagliato, che hanno votato di nuovo Berlusconi, Bersani e Grillo, ce ne sono anche alcuni che non si arrendono e sono qua stamattina. Sono gli unici che non si stanno vergognando per come hanno votato, sono quelli che hanno votato per Casa Pound Italia. E ora si corre per il Comune di Roma, per l'amministrazione di una città che ormai è morta. Questa città è morta. È morta per seguire gli interessi delle congreghe, delle mafie, delle tangenti, per gli appetiti insaziabili dei palazzinari romani, li nominiamo qui tutti perché sono i nostri primi nemici, i nemici di Roma, Caltagirone, Pulcini, Mezza Roma, Parnasi, Roberto Carlino, ancora l'ennesima volta candidato. Una città morta per salvaguardare gli interessi di Cerroni, il re dell'immondezza, il principe di Malagrotta. Morta per colpa dei dirigenti delle municipalizzate, gente che prende 25.000 euro al mese per offrire questo servizio che abbiamo, questo servizio di trasporto pubblico che tutti quanti voi conoscete, questo servizio dei rifiuti che tutti quanti voi conoscete, gente da 25.000 euro al mese che sarà nostra cura e nostro primo obiettivo cacciare immediatamente, qualora ma fossimo noi a governare la città, entrare dentro le aziende pubbliche e municipalizzate e fare tabula rasa di queste persone che stanno rubando stipendi d'oro. I miei avversari in questa competizione, Gianni Alemanno, poteva fare tanto, aveva le chiavi di questa città, poteva essere il cambiamento, una città ferma, ripeto, ormai da 20, da 30 anni, poteva cambiare tanto e non ha fatto niente, non è stato fatto assolutamente niente, riesce nell'incredibile compito di consegnarci una città peggiore di quella che ha trovato, si è circondato di persone che nel miglior caso sono degli inetti e degli incompetenti, se non dei ladri prezzolati. Poteva davvero cambiare questa città, non è stato fatto nulla, l'unica cosa che ha fatto continuamente, assiduamente, senza fermarsi mai, è stato sgombrare tutte quante le nostre occupazioni a scopo abitativo che durante la sua amministrazione abbiamo fatto per ridare casa agli italiani che erano rimasti senza casa, e lui puntualmente le nostre, non quelle della sinistra, le ha sgombrate una dopo l'altra con la forza e con la violenza, rispedendo quelle famiglie nell'inferno da cui venivano, mentre noi le avevamo salvate trovando gli spazi vuoti, palazzi vuoti come questo che era vuoto e abbandonato e dove li avevamo infilati per dargli una dimensione dignitosa. Ecco, Alemanno l'unica cosa che ha fatto di concreto è stato sempre sgombrare le nostre occupazioni. È per questo, e soprattutto anche per questo, che noi non ci candidiamo all'interno di quello schieramento, ma corriamo da soli. L'altro mio avversario, Ignazio Marino, una persona che ha imparato l'inglese, visto che lui è stato sempre fuori da Roma, non è mai stato in questa città, una persona che ha imparato l'inglese nelle università americane dove trapiantava i fegati di babbuino negli esseri umani. Allora ditemi voi se questa è una persona che può essere presentata al cambiamento di questa città. Rappresenta i soliti poteri, i soliti costruttori, i soliti palazzinari, a volte a destra e a volte a sinistra. Dall'altra parte c'è anche il candidato del 5 Stelle, un perfetto sconosciuto, un altro di quegli avventurieri a cui è stata fornita la candidatura a sindaco di Roma con 350 preferenze su Facebook. Una persona che non conosce probabilmente questa città, che non è stato mai strada. Eppure ce lo ritroviamo candidato. Verrà qui il signor Beppe Grillo, che ricordiamo a tutti è una persona che è da 30 anni, 35 in televisione, e farà la campagna elettorale per questo signor sconosciuto e probabilmente lo manderà al ballottaggio. Eppure noi siamo qui oggi a presentare la nostra candidatura, a dire che c'è un progetto diverso, un progetto che, come abbiamo sempre detto, non nasce in una sede notarile, ma nasce qui, in questo palazzo, che voi oggi vedete tutto, diciamo così, addobbato a festa. Nasce in un palazzo che era chiuso, abbandonato, e che ha restituito la casa a 18 famiglie italiane. Siamo nati con un atto illegale, siamo entrati sfondando quel portone e siamo sempre stati dove siamo oggi, in strada. Questo non è un blog, questo non è una chat. È un gruppo di persone reali, concrete, che vuole cambiare questa città. Abbiamo un programma che ha al primo punto, ovviamente, il fatto di rimettere al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale il cittadino romano, ovvero il cittadino italiano nato o residente a Roma da almeno un tot di anni, perché di questo si deve occupare l'amministrazione, dei suoi cittadini, dei romani. E per questo prima i romani, prima, davanti a tutto, nell'assegnazione della casa, negli asili, in tutti i servizi sociali che deve offrire questo comune, il cittadino romano deve essere al centro dell'amministrazione capitolina, non come oggi, all'ultimo posto. Il secondo punto del nostro programma ovviamente è la casa. Nasciamo su questo, nasciamo sull'occupazione di case, nasciamo per dare una soluzione all'emergenza abitativa. Ebbene, in tutti questi anni abbiamo capito che l'unica soluzione vera e reale all'emergenza abitativa è quello di fornire case al popolo romano, cosa che non è stata fatta e che non viene fatta da ormai 20 anni. Non è mai stata costruita più una casa popolare a Roma, non c'è più niente, ci sono solo territori devastati intorno alla città dove i costruttori costruiscono queste palazzine che rimangono vuoti, con appartamenti che costano 400.000 euro l'uno, che nessuno può comprare perché le banche non danno più soldi a nessuno, palazzi che rimangono vuoti e affitti che schizzano alle stelle. 1.500 euro per un appartamento per una famiglia al mese, quando va bene, è una situazione insostenibile, è una situazione che taglia fuori dal futuro qualsiasi giovane che abbia l'idea di mettersi su casa e su famiglia. E allora per questo noi diciamo che tutto quanto il patrimonio inutilizzato del Comune di Roma va riutilizzato per dare casa alle persone, ma non solo. Noi dobbiamo poter dire che in questa città si devono costruire almeno 2 nuovi quartieri all'interno del raccordo anulare, 2 nuovi quartieri di case pubbliche da dare con la formula del mutuo sociale a tutti i cittadini che non sono ancora proprietari di casa, 2 nuovi quartieri che possono darci 10.000, 15.000 unità abitative per risolvere in maniera definitiva il problema dell'emergenza abitativa a Roma. E questi quartieri li vogliamo costruire dentro. Questi quartieri vanno costruiti dentro al raccordo anulare. E tutti ci hanno detto, quando abbiamo proposto questa cosa, ma dove sono le aree per fare questi quartieri? Ebbene signori, noi le aree le abbiamo trovate, è molto facile, tutto online. C'è la mappa dei vincoli, si guarda, ci sono dei terreni bianchi dove si può costruire e dove, guarda caso, ovunque si può costruire una casa, immediatamente arriva l'appetito del solito palazzinaro di turno. Allora, uno dei quartieri che vogliamo costruire si chiama Fiume, in onore alla città italiana che si trova oggi in terra straniera. E questo nuovo quartiere che si chiama Fiume dovrà sorgere sopra l'area dell'ippodromo di Tor di Valle, ippodromo ormai chiuso da tempo e in disuso, ippodromo su cui si sono concentrati gli interessi di un costruttore particolare che è Parnasi, che insieme alla S Roma vuole costruire sull'ippodromo lo stadio della Roma. Peccato che intorno all'ippodromo c'è un terreno vastissimo, tutto quanto senza vincoli e tutto quanto edificabile, su cui Parnasi ha messo l'occhio per costruire le ennesime palazzine. Ebbene, sia l'area dell'ippodromo e tutta l'area intorno servirà per la costruzione di questo nuovo quartiere. Lo stadio della Roma si farà, se va fatto, se la società Roma e Parnasi vogliono spendere dei soldi per donare alla squadra della Roma un nuovo stadio, lo devono costruire in un terreno più adeguato, più centrale. E c'è un'area formidabile che è centrale, che è servita da due stazioni di metropolitana, che è collegata molto meglio, che può servire molto meglio e che è più prestigiosa per lo stadio della Roma. E quest'area è quella dell'ex cinodromo, oggi occupato da Agrobax, dagli antifascisti militanti. E su quell'area noi vogliamo costruire lo stadio della Roma. Il nuovo stadio va costruito là, perché accanto al cinodromo, accanto a Agrobax, c'è anche un campo nomadi abusivo da tempo. Ormai quella zona è un ricettacolo di furti, di ruberie. Ogni domenica c'è il mercatino della roba rubata degli zingari. Ecco, quell'area va spianata, bonificata, e se i costruttori vogliono dotare Roma di un nuovo stadio, lo costruiscano lì sopra e risanino quel posto, perché a Tor di Valle noi vogliamo costruire il quartiere Fiume per ridare casa ai romani. C'è un'altra area a nord questa volta su cui si può costruire un nuovo quartiere, un'area anche questa sottoutilizzata, un altro regalo della fantastica Italia 90 dei mondiali, un'area inutilizzata. Sto parlando del centro Rai di Saxa Rubra, che è inutile, sono dei casermoni inutili costruiti laggiù soltanto per spendere i soldi di Italia 90. Quegli studi possono tornare tranquillamente a Via Teulada, possono andare negli studi Dera che si trovano da un'altra parte, e su quell'area noi possiamo costruire un altro quartiere in questa città, all'interno del raccordo anulare, un quartiere formidabile basato sulle visioni delle città di fondazione che noi abbiamo fatto negli anni in cui abbiamo governato questo paese, le innumerevoli città che sono sorte da Roma fino a Latina. Su quella base noi costruiremo un nuovo quartiere anche a Roma Nord. E quindi questi due quartieri, la collocazione del nuovo stadio, sono il punto centrale del nostro piano casa, che appunto parte dall'idea del mutuo sociale per ridare la casa ai romani. La centralità del cittadino romano, una profonda riforma delle municipalizzate, che vuol dire dal primo giorno di insediamento di Casapound al Comune di Roma il licenziamento in tronco di tutti, nessuno escluso, i dirigenti delle municipalizzate, rivedere tutti gli stipendi. Non è possibile dire che persone possono guadagnare 25.000 euro al mese per offrire quel servizio e quegli stipendi vanno rimessi al servizio della collettività. Perché spesso poi ci dicono: dove si trovano i soldi per fare queste politiche? Dove trovate i soldi per costruire i quartieri? Beh, anzitutto questi quartieri che costruiamo non li regaliamo, il comune li vende ai cittadini, ma li vende a prezzo di costo, li vende senza passare attraverso le banche, li vende con una rata che non supera un quinto delle entrate familiari. Questa è la rivoluzione, queste sono le proposte rivoluzionarie, non l'aria fritta che ci propongono gli altri. E questa politica della casa, credetemi, è lo schiaffo in faccia più grande che possiamo dare a questi costruttori romani che ci hanno portato in questa situazione. Per cui questi tre punti sono tre punti cardini, così come anche quello di tagliare teste, ma soprattutto in linea generale qui serve un sindaco che abbia il coraggio, come gli altri sindaci italiani, di denunciare il patto di stabilità che ha paralizzato questa città, che le impedisce di svilupparsi, patto di stabilità che ci impone l'Unione Europea e che costringe il Comune di Roma a non pagare le aziende che magari aspettano da mesi di essere pagate. Le stiamo facendo morire una dopo l'altra, mentre noi vogliamo dare quei soldi, vogliamo pagare le aziende, anche a costo di rompere il patto di stabilità, anche a costo di fare deficit, perché esiste un debito pubblico a Roma che non abbiamo fatto noi. Esiste un debito pubblico di Roma nei confronti delle solite congreghe della finanza internazionale, un debito esposto verso titoli derivati, titoli tossici, e quel debito ce lo devono restituire, non che noi lo dobbiamo pagare, per rilanciare il lavoro. E un altro punto importantissimo è lo snellimento di tutte le pratiche burocratiche, della follia che porta il Comune di Roma ad essere un ostacolo nello sviluppo del lavoro e dell'economia di questa città. Non si può aprire un negozio che dopo due settimane arriva una pattuglia di vigili urbani che entra dentro con fare baldanzoso e sicuramente ti troverà qualcosa che è fuori norma, sicuramente ti farà una multa, sicuramente ti metterà in condizioni probabilmente di dover chiudere, a meno che di non sganciare, largire l'ennesima mazzetta all'ennesimo vigile urbano. Ebbene, noi gli vigili urbani li vogliamo mandare a guardare il traffico, a controllare che le cose funzionino per strada, a sgombrare tutti i banchetti abusivi, ignobili, di immigrati che gli viene detto che vengono qui a fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare, che è una bugia che non finisce più, perché li vediamo ovunque, soprattutto in questo quartiere, pieno di immigrati che fanno nulla o poco, oppure hanno bancarelle inutili, di oggetti inutili, pericolosi, dannosi. E quelli sono i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Allora i vigili devono controllare che ci sia regolarità, che gli italiani non possono essere messi in concorrenza con gli immigrati che fanno concorrenza sleale anche qui, anche in questo quartiere. Questo quartiere ormai in mano ai cinesi, la cosiddetta Chinatown, non è una Chinatown, è una fogna a cielo aperto in cui non si vende niente. Questi negozi vendono tutti esattamente la stessa cosa e non compra niente nessuno. E allora un altro punto qualificante del nostro programma sarà quello di confinare la Chinatown all'interno di un confine ben preciso. E all'interno di questo confine noi pretendiamo che la comunità cinese sviluppi un quartiere che sia simile a quelli che si vedono in altre città europee, che porti ricchezza e che porti turismo. Basta con questi negozi che non vendono niente, c'han frusaglie. Vogliamo una Chinatown degna di questo nome, ma che sia ferma e chiusa in un perimetro ben definito e confinata all'interno di un territorio che non potrà essere scavalcato. Qui si ferma Chinatown e solo qui dentro ci sarà Chinatown. Fuori non ci deve essere. E allora concludo, abbiamo le idee, abbiamo programmi, abbiamo voglia di fare. Partiamo da un risultato che sicuramente non è eclatante e straordinario, ma è un 1% pieno, che si può trasformare e che si trasformerà per tutta una serie di motivi. Perché qui a Roma c'è un elettorato di centrodestra che è veramente sdegnato da quello che ha fatto il sindaco Alemanno e da quello che ha fatto il PDL. Ci sono tantissimi che hanno votato per Grillo, che si mangiano già le mani, che già capiscono di aver tirato un colpo a vuoto e che sono pronti a votare da un'altra parte. Ci sono tantissimi che non vanno più a votare e che sono schifati. Noi a queste persone dobbiamo arrivare, dobbiamo moltiplicarci. Abbiamo fatto una fatica incredibile per trovare tutti quanti i candidati da inserire nei vari municipi, nella lista comunale. Eppure abbiamo trovato un esercito di 250-300 persone che da oggi a un mese è pronta a scendere in strada e a comunicare a tutti quanti che a Roma si può cambiare. Noi vogliamo essere determinanti. Ci sono due turni ed è un vantaggio per noi, perché le logiche da voto utile non funzionano quando ci sono due turni. Allora dobbiamo convincere le persone che il segnale più forte di cambiamento per Roma, ma non solo per Roma, è il voto a Casa Pound Italia. Lo dobbiamo fare noi, non ci possiamo aspettare aiuto da nessuno. Non aspettatevi che il sottoscritto sia chiamato nei salotti, non aspettatevi che il sottoscritto vada da Vespa insieme agli altri candidati. Me ne sono scordato uno, Alfio Marchini, cioè da nominarlo, un sant'uomo, il re dei costruttori. Il nipote di Alfio Marchini, il nonno si chiamava così come lui, che è uno degli organizzatori dell'attentato di Via Rasella che ci ha portato alle Fosse Ardeatine. Nessuno lo ricorda chi è Alfio Marchini. È il costruttore che ha regalato la sede di Via delle Botteghe Oscure al Partito Comunista, quindi oltre ad aver fatto l'attentato di Via Rasella, oltre ad aver causato le Fosse Ardeatine, è anche colui che ha fatto sì che a Via delle Botteghe Oscure ci fosse quel cancro che è la sede del Partito Comunista Italiano, che ha sempre lavorato contro gli interessi di questa nazione. Quindi questo è Alfio Marchini, il re dei costruttori. Ricordiamolo, perché lui si presenta così bello, con quei capelli lunghi, affascinante, Ridge di Noantri. Ebbene, io non andrò a porta a parlare con Alfio Marchini e dirgli queste cose, non andrò da Alemanno a ricordargli altre cose. Non potrò dire a Ignazio Marino in faccia che lui è soltanto un trapiantatore di fegati di babbuino. Per cui dobbiamo essere noi, dobbiamo trovare noi la forza, ancora una volta, dopo la fatica fatta fin qui per fare le nazionali e le regionali, ci rimettiamo in corsa per un altro mese. Non dobbiamo avere tregua, non dobbiamo avere sonno, non dobbiamo dormire. Dobbiamo soltanto essere in strada a parlare con le persone, a far capire che questo è un progetto politico concreto, che è una squadra formidabile ed è l'unico veramente, credetemi, l'unico soggetto politico oggi in Italia che ama disperatamente questa nazione e che la vuole cambiare dal profondo. Grazie.